Eterno, vogliamo ringraziarti per la possibilità che ci dai di ancora di ritrovarci, di stare insieme ad ascolto della tua parola. Grazie anche per come ci hai permesso di pensare anche ai nostri fratelli in diversi luoghi del mondo, Signore, dove soffrono per la stessa fede, ma che non hanno la stessa libertà. Ci vogliamo continuare, Signore, a pregare non solo questo oggi. Vogliamo pregarti, Signore, di aiutarci ad avere in mente sempre questa persecuzione che non finisce mai, anche se ci sono anche altri modi di persecuzione anche per noi, Signore. Per questo vogliamo pregarti questa mattina, Signore, affinché la tua parola possa incidere nei nostri cuori, nelle nostre menti, e che il tuo spirito ci parli, Signore. Ci aiuti a comprendere per essere pronti anche resistere alle tentazioni, alle sofferenze, resistere al male, Signore. Ti preghiamo, Signore, e tutto questo non perché siamo migliori degli altri, ma è per tuo figliolo Gesù Cristo che ha donato la sua vita per noi e il tuo spirito che ci parla ogni volta, Signore. Grazie. Perché sei un Dio uno e trino, sei il grande Signore onnipotente, e a te vogliamo darti onore e la gloria nel nome del Cristo Gesù. Amen. Allora, vogliamo continuare? Registriamo. Allora, vogliamo continuare con il ciclo di predicazione della lettera di Paolo ai Colossesi. Dal titolo Pienezza e sufficienza di Cristo, che abbiamo iniziato qualche mese fa. Fino alla settimana scorsa abbiamo visto i primi due capitoli nei quali Paolo ha spiegato che seguire Gesù non è un insieme di regole con cui vivere, ma è una nuova vita. Allora, i titoli, ricordiamoci dei titoli delle predicazioni precedenti. Nei primi due capitoli, nel primo capitolo abbiamo visto l'eco della fede, in Cristo nuova vita e chiamati per servire. Il capitolo 2 abbiamo visto nel combattimento e il discernimento, e la settimana scorsa abbiamo visto uniti al capo, con cui abbiamo finito il secondo capitolo. Questa mattina invece vogliamo soffermarci sui primi 17 versetti del terzo capitolo per considerare le ricadute della nuova vita in Cristo. Allora vi invito ad aprire le vostre Bibbie, anche se abbiamo anche davanti ai nostri occhi il testo, e così possiamo leggere insieme. La parola del Signore dice così: Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose dell'assù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose dell'assù, non a quelli che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in essi. Ora, invece, deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, dei sentimenti di misericordia, benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Sopportatevi gli uni agli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regna nei vostri cuori e siete riconoscenti. La parola di Cristo abita in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni agli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. In cui la parola del Signore. Allora, in questi versetti, l'Apostolo Paolo rivolge la sua attenzione a questioni di ordine pratico. Gli insegnamenti devono avere degli effetti concreti per la vita e per le relazioni umane. In questi versetti si parla di rivestirsi dell'uomo nuovo, come possiamo vedere nel versetto 10-12. Però, parlando dei vestiti, penso che ognuno di noi abbia a che fare con i vestiti tutti i giorni. Personalmente, nell'arco della giornata, mi tolgo ed indosso almeno 4 volte i vestiti. La mattina presto, mi tolgo ovviamente il pigiama ed indosso i vestiti per uscire. Quando arrivo al lavoro, tolgo i vestiti che ho addosso e metto quelli del lavoro. Una volta finita la giornata di lavoro, tolgo i vestiti del lavoro e metto su quelli per uscire un'altra volta. Quando arrivo a casa, capita pure che vado a correre e quindi metto altri vestiti che siano adatti alla corsa. Quando ritorno, ovviamente faccio la doccia e posso indossare ancora il pigiama ancora una volta. E così anche il giorno successivo. Insomma, tutti quanti abbiamo a che fare con i vestiti e sono tante le volte che abbiamo a che fare con questi nostri vestiti. Come possiamo notare, l'Apostolo Paolo spiega che ogni credente, attraverso il dono della fede, ha ricevuto un vestito nuovo, tra parentesi, che non deve essere dimenticato dentro un armadio, ma va indossato e vissuto. Si tratta di una nuova prospettiva di vita che gli è stata donata da vivere fedelmente il discepolato al seguito di Cristo. Quindi è il vestito adatto ad ogni occasione. Quindi rivestitevi sempre di questo vestito. Come abbiamo detto, il titolo della predicazione è Le ricadute e la nuova vita in Cristo. E vediamo 3 ricadute. In primo luogo, fate morire. In secondo luogo, rivestitevi. E per ultimo, siate ripieni. Primo punto, fate morire. In questi primi 7 versetti, l'Apostolo Paolo parla ai credenti di Colosse per esortarli a far morire le vecchie abitudini e vivere veramente la nuova vita in Cristo. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, dice il versetto 1. Il condizionale se, iniziale, è critico e provocatorio, perché se non siamo stati risuscitati con Cristo, allora nulla di ciò che segue ci sarà né possibile né comprensibile. Paolo dice, in effetti, in altre parole, voi che credete in Cristo Gesù, fate i conti con la vostra realtà in Cristo. Non siete più schiavi del peccato, ma siete morti adesso e ora vivete in Cristo. Ovviamente per tornare in vita, cioè per risuscitare, prima bisogna morire. E l'Apostolo Paolo parla proprio della morte al peccato. Il morire al peccato, il risorgere a nuova vita, non è qualcosa che possiamo fare da soli. È un'opera di Dio unitrino, Dio Padre, Dio Figlio, Spirito Santo. Infatti, per mezzo della resurrezione di Cristo che possiamo avere vita, perché Cristo è il primogenito dai morti affinché ogni cosa abbia il primato, dice Colossesi 1:18. Nella sua morte ha distrutto il potere del male, nella sua resurrezione ha vinto il potere della morte e ora il Signore Gesù è seduto alla destra di Dio in cielo e sta regnando per portare a compimento il regno di Dio in tutta la terra, come possiamo vedere anche in Romani 4:25. Quindi Fate morire le cose terrene e cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, dice il primo e il secondo versetto. Possiamo dire allora che la vita del cristiano, se è veramente una vita di comunione, di intima comunione con Cristo, è una vita che ha lo sguardo sull'Eterno, che trova nell'Eterno il riposo perfetto e vive la sua vita guardando soltanto Cristo. Ovviamente cercare le cose di lassù non significa evadere dal mondo presente, ma costruire il quotidiano in ubbidienza al Signore. L'Apostolo Paolo ci tiene molto a ricordarci che la vita che ora, in questi momenti, vediamo con i nostri occhi, non è la nostra vera vita, perché essa è nascosta con Cristo, in Dio, ci dice il versetto 4. Infatti dice, quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Prima di descrivere i vari modi in cui Cristo manifesta la sua vita in noi, nel versetto 5 Paolo elenca alcune caratteristiche dell'uomo vecchio: fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Allora vediamo un attimo il significato di questi peccati. Fornicazione, ogni specie di atti sessuali fuori del matrimonio. Impurità, qualsiasi tipo di contaminazione morale. Passioni e desideri cattivi, cioè desideri disordinati, quelli rivolti a cose create anziché al creatore. Desideri rivolti alle persone e oggetti per soddisfare la carne. Cupidigia, una forma specifica dei desideri cattivi, il desiderio di possedere ciò che non si ha e che ci è vietato, invece di essere contenti di avere Dio. Dunque è idolatria, dice Paolo. Possiamo dire allora che tutto parte dall'idolatria e finisce nell'idolatria. Quindi, cari fratelli, sorelle, amici, stiamo attenti a non cadere nell'idolatria. Ovviamente che non è soltanto un adorare sculture o immagini, ma trovare soddisfazione nelle cose del mondo, che può essere il sesso, il denaro, concupiscenze e quanto altro. Diamo allora il giusto valore ad ogni cosa e soprattutto mettiamo Dio al centro delle nostre vite. Infatti ai versetti 6 e 7 l'Apostolo Paolo dice: per tutte queste cose, ovviamente non solo per queste cose, viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, che quando vivevate in essi. Quindi anche noi dobbiamo far morire qualunque cosa che nel nostro cuore prenda il posto di Dio. Dobbiamo far morire i desideri della carne, dice Efesini 2, versetto 3. Il vero credente deve far morire tutti i peccati che considerava leciti quando viveva nell'ignoranza, dice Prima Pietro capitolo 1, versetto 14. Allora, il motivo per il quale dobbiamo far morire tutte queste cose è perché l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. L'ira di Dio non è qualcosa di ignobile, ma è una necessità davanti alla gravità del peccato. L'ira di Dio è dunque su ognuno di noi, perché tutti siamo nati nel peccato. Però soltanto la fede in Cristo Gesù e la sua misericordia fanno sì che Dio possa perdonare noi peccatori, perché Cristo ha portato su di sé la condanna che noi meritavamo. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti, dice Isaia capitolo 53 versetto 5. Quindi il messaggio di questa mattina anche per voi, cari amici, voi che ancora non credete in Dio, voglio ricordarvi che Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, tanto più dunque essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di Lui salvati dall'ira. Romani capitolo 5, versetto 8 e 9. La buona notizia del Vangelo è proprio questa, allora. Possiamo, che anche voi potete essere salvati dall'ira a venire. Possiamo tutti ricevere perdono e pace con Dio mediante il sangue di Cristo. Quindi fate morire anche voi le cose terrene e spogliatevi dell'uomo nuovo, del vecchio modo di vivere e rivestitevi dell'uomo nuovo. Così vediamo il secondo punto. Rivestitevi, versetti dall'8 al 14. In questi versetti l'Apostolo Paolo esorta i credenti a rivestirsi di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, di perdono e di amore. Possiamo vedere i versetti 12 al 14. Per fare questo, però, devono in primo luogo depositare, consegnare i vestiti che si indossava prima. Infatti non penso che ognuno di noi, quando abbia i vestiti sporchi o sudati, ci mettiamo sopra quelli puliti, no, dobbiamo toglierci prima. Infatti il versetti 8 e 9 dice così: ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati del nuovo, dell'uomo vecchio con le sue opere. Ovviamente qui Paolo fa un secondo elenco di abitudini storte presente prima della conversione: ira, collera, malignità, calunnia, parole oscene e menzogne. E tutti quanti possiamo ancora cadere in questi peccati. Però l'Apostolo Paolo ci ricorda che la nostra vita passata è stata eliminata con la morte avvenuta nel battesimo con Cristo, come abbiamo visto in Colossesi capitolo 2, versetto 12 e 13. Possiamo dire allora che nessuno in questo mondo è escluso perché è perfetto. Tutti quanti abbiamo numerosi difetti che variano purtroppo senza ridursi. Infatti, chi di voi può dire di non adirarsi mai? Chi può dire di non aver mai mentito? Nessuno, penso. Certamente però non è un'autorizzazione a continuare a peccare, ma a lottare contro queste cose. Non mentite gli uni agli altri, dice versetto 9, e in un altro passo Paolo mette insieme questi due peccati. Dice: bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Efesini 4, versetto 25-26. Ecco perché l'Apostolo Paolo allora ci chiama a rivestirci dei sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, di perdono e di amore. Perché il diventare cristiano non è più che un buttare via una giacca vecchia per infilarsi una nuova, no, è rivestirsi di Cristo, cioè niente meno che l'abbandonare un vecchio organismo morale e accettare la creazione di un organismo nuovo. E spogliatevi dell'uomo vecchio e le sue opere, e rivestitevi del nuovo che si va rinnovando in conoscenza e immagine di colui che lo ha creato, dice versetto 9-10. Allora, l'uomo nuovo quindi non è di per sé un qualcosa di completo, né un qualcosa che si trovi nella condizione di perfetto sviluppo quando se ne veste, ma è un qualcosa che si evolve, un qualcosa che si riceve all'inizio e che sotto l'azione feconda dello Spirito Santo è capace di un sviluppo sano e progressivo. Quindi, così come abbiamo visto nella descrizione del vecchio uomo, versetti 5 e 8, nei versetti 12 e 14, Paolo ci fornisce un elenco non esauriente, ma solo indicativo delle caratteristiche dell'uomo nuovo in Cristo. Però prima di elencare le caratteristiche dell'uomo nuovo, Paolo ci ricorda al versetto 12 ancora una volta chi siamo in Cristo, cioè eletti, santi, amati. Siamo eletti di Dio, un termine tratto dall'Antico Testamento che identifica il popolo consacrato a Dio per essere il suo tesoro particolare, un regno dei sacerdoti, una nazione santa, ci dice Esodo capitolo 19 versetto 5-6. Siamo inoltre santi non per meriti nostri, non perché siamo riusciti ad arrivarci o perché abbiamo compiuto miracoli riconosciuti falsamente dalla Chiesa Cattolica. come è stato riconosciuto in questi giorni il giovane Carlo Acutis di 15 anni. Ma siamo santi perché siamo in Cristo, l'unico e vero santo. E siamo amati non perché siamo bravi e belli, ma perché siamo nell'amato Figlio di Dio che si è sacrificato per noi. Paolo allora ci tiene a ricordarci di questo perché il nostro fare viene sempre dal nostro essere. In quanto sappiamo di essere eletti di Dio, santi e amati, vivremo veramente come eletti di Dio, santi e amati. Ecco l'elenco che fa Paolo che dobbiamo aspirare anche noi, al versetti 12-14. Rileggiamo questi versetti. Allora, rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni agli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. Certamente non possiamo non leggere queste parole senza pensare o fare riferimento al nostro Signore Gesù, come del resto emerge subito il versetto dopo, il 15 e 17. Quindi sono virtù legittime quelle che consiglia l'Apostolo, che possiamo viverle in tutte le aree delle nostre vite, nel modo in cui Gesù ha vissuto le relazioni con le persone che ha incontrato. Allora, vediamo l'elenco di queste virtù che Paolo fa però alla luce di Cristo. Sentimenti di misericordia. Dobbiamo essere misericordiosi, così come Gesù ha elargito misericordia e compassione nei confronti dei peccatori, non etichettandoli, emarginandoli o evitandoli, ma amandoli col cuore. Marco 14, versetto 3. Sentimenti di benevolenza. Dobbiamo essere anche noi benevoli, così come Gesù ha sempre dato ad altri con generosità senza rinfacciare o chiedere qualche contraccambio. Matteo 20, versetto 14. Sentimenti di umiltà. Dobbiamo essere umili, così come il Signore Gesù non ha cercato il proprio interesse, ma quello degli altri. Filippesi 2, versetto 3 e 4. Mansuetudine. Dobbiamo imparare da Gesù perché lui stesso disse: Io sono mansueto e umile di cuore. Matteo 11:29. Sentimenti di pazienza. Quindi dobbiamo anche noi essere pazienti e sopportare, così come Gesù ha sopportato l'ira, la malignità, la calunnia, le menzogne e tanti altri tormenti prima della crocifissione. Possiamo questo leggere in capitolo 27 di Matteo. Perdono. Così come Gesù ha perdonato noi che eravamo nemici e peccatori, anche noi dobbiamo perdonare agli altri. E per ultimo, amore. Dobbiamo amare. Così come Gesù ci ha amato così tanto che è morto per noi e ci ama ancora con un amore così forte che siamo perfettamente ed eternamente vincolati a Lui. Questi sono tantissimi versetti, però possiamo vederli. Giovanni capitolo 3, 16. Quindi possiamo dire allora che l'amore è la base per tutte queste virtù. Rivestitevi dunque dell'amore che è il vincolo della perfezione. Quindi possiamo dire che il vestire nuovo che va del continuo rinnovandosi è l'immagine incisiva della vita spirituale nel suo sviluppo progressivo. Per Paolo, l'etica cristiana si basa non su quello che noi facciamo, ma su quello che ci è stato fatto in Cristo. Cristo è tutto e in tutti, dice al versetto 11. Infatti, al versetto 11 possiamo notare che senza Cristo ci sono disarmonie di razza, si parla del greco e giudeo, ci sono disarmonie di cerimonie, circoncisione ed incirconcisione, ci sono disarmonie di incivilmento, barbaro scita. Disarmonie di condizioni sociali, schiavo e libero. In Cristo invece tutti sono uno in Lui, dice Galati 3, 28. Cristo è tutto e in tutti, dice il nostro testo. Quindi, cari fratelli, sorelle, Se continuiamo a peccare senza pentirci e manifestare ancora le caratteristiche dell'uomo vecchio, è in gran parte perché abbiamo dimenticato chi siamo in Cristo, cioè santi, eletti e amati. Quindi l'invito di questa mattina è ad essere e ricordarci chi siamo in Cristo ed essere ripieni di Cristo. Al posto dell'uomo vecchio bisogna indossare l'uomo nuovo che è fatto ad immagine di Dio. Così vediamo il terzo punto. Siate ripieni. Versetti 15 al 17. Allora, nei versetti precedenti, l'Apostolo Paolo ci ha esortato a far morire il nostro uomo vecchio e a spogliarci delle cattive abitudini per rivestirci dell'uomo nuovo. In questi versetti ci invita ad essere ripieni di Cristo. Per fare tutto questo abbiamo bisogno di essere riconciliati con Dio. Ecco perché ci dice: la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori. La pace di Cristo è la pace di Dio. Vale a dire la pace che Dio dà al peccatore che si è rifugiato all'ombra della croce e che, guardando al Cristo risorto, esclama, così come Tommaso disse: Signor mio e Dio mio. Giovanni capitolo 20, versetto 28. La pace di Cristo è quindi più che un sentimento, è una persona, è il giudice che risiede nel cuore del credente. Dio il Signore chiama dunque i peccatori ad essere ad una pace che ha per scopo la formazione di un corpo. La pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, dice il versetto 15. Il corpo di cui parla l'Apostolo è il corpo di Cristo, che abbiamo già visto nel primo capitolo di questa lettera. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, Colossesi 1:18. Possiamo dire allora che per la grazia di Dio noi non siamo da soli, perché Dio ci ha chiamato ad essere parte del suo popolo, parte del corpo di Cristo. Nessuno di noi ovviamente è in grado di crescere in Cristo da solo. Infatti, la predicazione della settimana scorsa ci ha ricordato che uniti al capo, cioè a Cristo, tutti crescono. Quindi le varie virtù elencate da Paolo, che abbiamo visto, non possono manifestarsi se non in comunità, nella Chiesa, nel corpo di Cristo. Non potremo dimostrare misericordia, benevolenza, umiltà, perdono e quanto altro se non siamo in comunione con le altre persone. Non potremo manifestare il frutto dello Spirito se non siamo in Cristo. Infatti il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Allora possiamo dire che la comunità cristiana, cioè la Chiesa locale, è dunque indispensabile anche per la nostra crescita, sia perché possiamo dimostrare queste virtù a beneficio degli altri, sia perché gli altri ci stimolano a crescere sempre di più in Cristo. Quindi possiamo dire allora che la parola di Cristo, che è lo strumento principale che Egli usa per farci crescere in Lui, abita in noi abbondantemente solo nella misura in cui ci nutriamo ogni giorno da essa. Come abbiamo visto, come Ezechiele 3:3 ti dice che si mangia questa parola simbolicamente. La parola di Dio è vita allora per noi. La tua parola mi fa vivere, dice il salmista, Salmo 119:50. Quindi non possiamo vivere senza nutrirci della parola di Dio. Preghiamo allora al Signore che ci aiuti ad essere ripieni della sua parola, ripieni di Cristo e ripieni dello Spirito. Preghiamo affinché il proposito di Giosuè sia anche il nostro, cioè questo libro, la Bibbia, la Sacra Scrittura, questo libro della legge, non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Giosuè 1:8. Quindi possiamo dire allora che essere ripieni di Cristo non dipende dalla nostra bontà o della nostra buona volontà, dipende dalla parola che ascoltiamo e dallo Spirito che ci sostiene. Quindi la parola di Cristo abita in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni agli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali, ci dice il versetto 16. Ascoltare insieme la parola di Dio e lasciare che lo Spirito agisca su di noi crea relazioni comunitarie sane. Il fine di tutto questo, forse la caratteristica principale della Chiesa in cui la parola di Cristo abita, è fare la volontà di Dio. Infatti al versetto 17 dice: qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Quindi possiamo dire che il vero ringraziamento nasce dall'ascolto e della meditazione della parola di Cristo, e possiamo esprimerlo anche in canti intonati ad onore di Dio. Infatti Lutero dice che accanto alla parola di Dio, la nobile arte della musica è il più grande tesoro al mondo. Essa, cioè la musica, controlla i nostri pensieri, le nostre menti, i nostri cuori e spiriti. Quindi, cari fratelli, sorelle, amici, possiamo e dobbiamo essere riconoscenti per i molti doni di Dio. Riconoscenti per i fratelli e le sorelle che il Signore ci ha messo e ci mette accanto. Lui li ha scelti per noi e noi per loro. I discepoli di Cristo non si scelgono tra di loro, ma si riconoscono e si aiutano, si incoraggiano alla sequela del Maestro. Uniti allora, siamo riconoscenti che in Cristo abbiamo ricevuto il senso e lo scopo per la nostra esistenza. Che il Signore allora ci aiuti a vivere ogni giorno curando le relazioni tra di noi e con il nostro prossimo, facendo abitare abbondantemente la parola di Cristo tra di noi, facendo ogni cosa nel nome del Signore Gesù, che è sempre presente nel suo spirito e nel nostro prossimo. Quindi in conclusione possiamo dire che, per la grazia di Dio, la nostra realtà non è quella di Adamo, la prima natura, ma per la sola grazia di Dio siamo nati di nuovo in Cristo. In Cristo le vecchie distinzioni, divisioni e attitudini che caratterizzano persone di razza o classe sociale sono state cancellate. Dobbiamo quindi far morire il nostro vecchio uomo e ubbidire alla parola di Dio. Dato che per la grazia di Dio siamo già rivestiti dell'uomo nuovo che è in Cristo, non possiamo vivere più in conformità all'uomo vecchio. Abbandoniamo tutti quei desideri della carne e vestiamoci dunque di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, di perdono e d'amore. È vero che dobbiamo sempre lottare contro l'uomo vecchio, che stranamente vuole dominare su di noi, ma dobbiamo essere grati a Dio, perché Dio ci ha liberato dal potere delle tenebre e ci ha trasportato nel regno del suo amato figlio. E grazie a Lui possiamo resistere alle tentazioni. Per cui bisogna che viviamo la nostra vita in ubbidienza e sottomissione alla parola di Dio con umiltà e timore. Amen.
Signore, la tua parola si apriva con una provocazione. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, mettendo sul nostro cuore un interrogativo su come viviamo, quali sono le ricadute della nuova nascita che abbiamo ricevuto gratuitamente per grazia in Cristo. Siamo stati portati di fronte alla necessità di valutare attentamente a come ci ancoriamo ai beni di questo mondo materiale, sollecitati ad aspirare a ricevere le cose di lassù, quelle che hanno un valore eterno, che realizzeremo nella pienezza di Cristo quando sarà manifestato nella gloria e noi con Lui. Quindi ti celebriamo, Signore, perché la tua opera nella nostra vita ha lo scopo certamente di glorificare e celebrare il tuo nome per sempre in ogni circostanza. Ma la tua parola ci porta attraverso l'applicazione dello Spirito a capire quanto sia necessario far morire in noi tutto ciò che è terreno. E abbiamo visto questo elenco che ci coinvolge tutti. Quindi, Signore, ti preghiamo che veramente possiamo desiderare ciò che la tua parola ci incoraggia a fare, a separarci dalle cose che ci tengono distanti da te, che non onorano il tuo nome e che in realtà sono un'espressione di figli ribelli. Aiutaci a vivere, Signore, anche le nostre relazioni nella franchezza, nella serenità, ma anche nella forza reciproca e nel desiderio di incoraggiarci gli uni gli altri a camminare spogliandoci del vecchio uomo, dei nostri preconcetti, dei nostri pregiudizi che possiamo avere gli uni verso gli altri, per essere invece rivestiti della giustizia di Cristo e vivere relazioni che siano onorevoli al tuo nome, che siano espressione dell'immagine di colui che ci ha creato. Liberaci, Signore, e perdonaci qualora vi fossero ancora in noi residui del vecchio mondo che portano alle distinzioni sociali, come ci ricorda il versetto 11, a ritenerci forse migliori di altri e a considerare l'altrui come diverso da noi, da cui prendere delle distanze. Signore, abbiamo bisogno che il tuo Spirito ci lavori in questo, affinché possiamo veramente conoscere la libertà che in Cristo siamo tutti uno, e lo siamo per sola grazia, non perché ci siamo, come abbiamo ascoltato, scelti gli uni gli altri, ma sei tu che ci hai scelti gli uni per gli altri e ci hai scelto di essere i tuoi figli e i tuoi discepoli. Quindi grazie, Signore, per questa parola, che ti preghiamo possa abitare in noi continuamente, abbondantemente, da istruirci, esortarci a vivere a onore e gloria tua, ed esortarci anche vicendevolmente, affinché questa parola ci dia quella sapienza che abbiamo visto era presente in Salomone e che tu concedi ai tuoi figli, a coloro che ne fanno umilmente richiesta, riconoscendo la propria incapacità e insufficienza. Ma grazie, perché in Cristo c'è ogni sufficienza, in Lui c'è pienezza. E come ci siamo proposti nello studio di questa lettera, Signore, vogliamo ricercare la pienezza di Cristo anche per la nostra vita. Quindi, Signore, sovvieni alle nostre debolezze, che il tuo Spirito possa colmare questi vuoti che sono presenti nella mia vita, probabilmente nella nostra vita, anche sul piano celebrativo, l'adorazione pubblica. Io penso che abbiamo veramente bisogno che tu possa suscitare in noi uno spirito vivo, appassionato di cogliere i momenti anche pubblici per far udire la nostra voce non solo a te, che tu ascolti anche quella silenziosa, ma anche ai fratelli e le sorelle, per edificarci nell'amore ed incoraggiarci attraverso la celebrazione pubblica a una reciproca celebrazione e che sia una celebrazione comunitaria. Grazie Signore per la parola, grazie a te, tuo servo, ti siamo riconoscenti e ti benediciamo sempre nel nome del Signore Gesù. Amen.